In the winter of 1964 came this movie to Jamaica. The Skatalites took the music from the movie, put it to the ska, and came up with this sound. It's called Ba! 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 The Guns of Navarone.
finalmente sei arrivata, è un'ora che te... No, vabbè, non un'ora, ma ti aspetto da un bel po'. Che fine avevi fatto?
Scusa, guarda, ho il fiatone, cioè sono... Sei in giro, è un'ora che sono in giro comunque. Scusa, è che appunto volevo andare a prenderti una bottiglia di vino al supermercato, però sono arrivata e la strada era chiusa. Allora ho detto, vado in vineria, arrivo lì davanti e sai cos'è diventato? Ha chiuso per la pandemia, è fallito il negozio e l'ha comprato sto cavolo di catena internazionale, non ho capito che cos'è, un negozietto biologico comunque, quelli super cari, super hipster. Allora alla fine sai cosa ho fatto? Sono andata al Pachi e basta.
Va bene così.
Solo che, cioè, venendo qua mi sono persa, ma cos'è successo qua?
Hanno chiuso la strada perché è la riqualificazione, mettono pavé, le fioriere.
Sì, ma ormai il pavé lo mettono ovunque.
Eh sì, va di moda, si vede che piace il pavé. Poi ci sono un sacco di cantieri comunque, un palazzo qua, un palazzo là.
No, guarda, è incredibile, ne spuntano tutti i giorni, alla faccia della crisi, per certe cose ce li hanno i soldi.
Esatto, quelli sempre. Esatto. E io mi domando, ma come si fa a sapere?
Ma bisognerebbe fare, sai cosa? Un gruppo tipo quello dei posti di blocco, così sai dove andare.
Tipo un gruppo su Telegram.
Esatto, una roba del genere.
Ma per chi non ha i social potrebbe ascoltare la radio.
Sì, ma quale radio racconta queste cose secondo te?
Ma la radio!
Buonasera a tutti i nostri radioascoltatori. Stasera per voi abbiamo un'intervista all'ambulatorio medico popolare per la seconda puntata della campagna Se c'è tutto, c'è la salute. A seguire una piccola parentesi sulla nuova app della Polizia di Stato per aiutare i cittadini nella delazione. A seguire un'intervista off topic a proposito dei cambiamenti che investiranno Porta Romana. Poi aggiornamenti sulla Valsusa e sullo sciopero della fame di Juan. Poi avremo un'intervista a un compagno sulla sorveglianza speciale e poi una piccola rubrica sulle canzoni di lotta sulla resistenza. Per finire un memorandum delle prossime iniziative. Vi ricordo che il numero per scriverci in diretta è 351 91 82 8889. Buona serata, buon ascolto e restate con noi.
A Milano è nata una nuova radio. È nata Mala Radio.
Per ora il nostro palinsesto consta di una sola trasmissione, o forse già due.
Ma siccome ci immaginiamo la radio come uno strumento collettivo, ci piacerebbe che voci, idee e storie si moltiplicassero.
Per fortuna che a disposizione abbiamo uno streaming di 24 ore.
Quindi qualsiasi gruppo o individualità che volesse fare una trasmissione, avanti pure! Scriveteci a malaradio@autistici.org.
Abbiamo anche un blog, malaradio.noblogs.org.
Sul blog potete trovare podcast delle puntate passate,
dei ritagli dalle puntate, ma anche un calendario degli eventi. Anche tu sai fare uno spottino? Mandacelo!
Il nostro numero è 351-9182-889. Lì potete scriverci, ma non chiamare, mi raccomando, in trasmissione su Telegram o Signal.
Oh, in trasmissione siamo più energici di così, eh? Ci sentiamo giovedì su Mala Radio.
Vendere o comprare?
Vendere e comprare.
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 La mia mente elabora, è una sciabola tagliente di una fibra antiossidante, antiruggine, protezione a testuggine, disegna un argine nel nulla che divora. La vorace di una bestia nera emerge dalla valle dei sospiri, erge figi coi colori di periodi oscuri. Troppi muri, troppa quiete, mentre il giorno si ripete in un torpore che è torpore all'acqua vite. Assistete, davanti agli occhi avete il nuovo assetto, l'ordine perfetto, il suo architetto al suo cospetto, schiere di mercanti benestanti, le opinioni di coglioni ben pensanti, accondiscendenti. Troppi restano a guardare, troppi che non riescono a capire, la politica è un affare, vendere e comprare, vendere e comprare, con il culo sopra i loro scranni messi ad ingrassare. Eccoci qui, il giudizio si avvicina, l'oro nero è poco ma ne serve la benzina, è anfetamina per i popoli in sviluppo, noi stiamo ancora bene perché abbiamo ucciso il gruppo, già siamo al tracollo, abbiamo l'acqua al collo, testiamo nucleari nella pace di un atollo, è la guerra del petrolio, dai svuota il portafoglio, l'invasione di locuste affamate d'erba voglio, su prova a pensarci, vogliono fregarci, si danno la carota e sono pronti a bastonarci, si credono potenti perché possono sfamarci, per loro del caviale, per la gente avanti marci, si dicono di amarci, vogliono soffocarci, membri di un complotto con lo scopo di ammazzarci, vendere o comprare, vendere o comprare, la mia banda nella giungla adesso è pronta per cacciare. Più a guardare, in questo mare naufragare, amaro quanto rinunciare, dal dire il fare, pensa a ciò che posso fare, per sfamare il mio diritto sacrosanto di parlare, una voglia disperata di gridare, in questa piana desolata, sono figlio di una terra depredata, schiacciata, da fame e sfruttamento, giungle di cemento, gabbie d'oro al centro e tutto intorno, la miseria e il sopravvento, la guerra petrolifera uccide e inquina, la
TV è una vetrina, il consumo una dottrina, il lavoro esige schiavi e disciplina, la casa è un mio diritto, ma l'affitto è una rapina, in sordina, qualcuno mangia il doppio del normale, qualcuno mangia merda nel soggiorno sempre uguale, cocaina e caviale, evasione fiscale, nel paese dove è sempre carnevale, chi è illegale?
Illegale,
chi è
illegale,
illegale, illegale, illegale.
Eccoci qua, e con signor K, vendere e comprare, iniziamo la nostra seconda puntata. E di secondo c'è anche l'appuntamento della con la campagna dell'ambulatorio medico popolare. Che cos'è l'ambulatorio medico popolare? Per chi non lo sapesse, è uno spazio dove fanno servizi per la salute dal 1994 nella casa occupata di Via dei Transiti 28. A Milano, e con loro abbiamo iniziato a parlare di salute e a farci presentare la campagna che ribalta il concetto di salute, lo vuole fare perlomeno, e infatti invece che il famoso detto se c'è la salute c'è tutto, lo ribalta dicendo se c'è tutto c'è la salute. E ci facciamo raccontare come l'hanno pensato e quali approfondimenti hanno fatto da una compagna dell'ambulatorio medico popolare. La chiamiamo. Vediamo se ci sente.
Eccomi.
Ecco, ciao. Benvenuta a Mala Radio. Sì, ti sentiamo. Tu mi senti?
Ok, abbastanza bene, sì.
Bene,
perfetto. Ok.
Abbiamo allora Detto della campagna e non so se ci vuoi raccontare meglio questo secondo step.
Sì, allora, diciamo che l'approccio che abbiamo dato subito per aprire la nostra campagna riguardava le cose più inerenti alla sanità. Premetto che nel trovarci a discutere dei vari punti che poi noi abbiamo approfondito, ci siamo un po' ritrovati a dirci stiamo quasi scoprendo l'acqua calda, no? Perché alcune cose sembravano lapalissiane, sembravano quasi scontate, però poi ci siamo anche detti che forse questa acqua calda va ribadita, perché alcune cose probabilmente non sono più così scontate come potevano esserlo tempo fa, e quindi è il caso di ridircele, magari analizzarle un po'. La seconda parte della nostra campagna, la seconda tappa, riguarda le politiche sanitarie e la sicurezza. Sicurezza naturalmente non inteso in termine securitario, ma inteso come sicurezza della persona e possibilità di rimanere in salute e non ammalarsi. Diciamo quasi tutti noi, quando pensiamo alle politiche sanitarie, pensiamo soprattutto a quello che l'istituzione fa per garantire la salute ai propri cittadini in termini di strutture sanitarie, erogazione di farmaci, cure quando la persona è malata. Una parte invece importantissima che passa spesso in secondo piano in questi anni, sempre di più è successo questo, è quello che riguarda invece la prevenzione, cioè quello che dovrebbero fare le politiche sanitarie, fare in modo, fare tutto quello che è possibile dal punto di vista delle organizzazioni comunitarie, istituzioni ai vari livelli, di fare in modo che i cittadini non si ammalino. E quindi una buonissima parte di queste politiche sanitarie dovrebbe occuparsi di prevenzione. Provo a declinarla questa prevenzione, perché è un termine, cioè, mentre è più facile pensare a un ospedale, a un farmaco, a una cura, la prevenzione risulta sempre qualcosa di un pochino sfuggente. Provo a fare degli esempi. La prevenzione potrebbe concretizzarsi appunto nell'ottica di avere delle persone che si ammalano il meno possibile su tre fronti. Il primo fronte sicuramente è l'educazione e l'informazione sanitaria. Se io cominciassi fino dai primi gradi delle scuole, per esempio, a fornire una serie di informazioni, a educare i bambini, a far ragionare i bambini e le bambine su alcuni fattori importanti che riguardano la nostra salute, per esempio prendiamone uno che potrebbe essere facilmente comprensibile anche dai bambini l'alimentazione, un'alimentazione sana, fatta di cose buone che ci fanno bene, e invece di farci ammalare o peggiorare il nostro stato di salute, cominceremmo già dalle generazioni molto giovani a creare una consapevolezza di cosa fa bene al nostro corpo e cosa invece no. Potremmo passare a uno step successivo e fare dell'informazione sanitaria nelle scuole, ma non solo, per quanto riguarda le malattie a trasmissione sessuale o a non incorrere per esempio una gravidanza indesiderata, come evitarlo. Tutte queste cose, diciamo così, c'erano in embrione tanti anni fa, all'inizio della legge di riforma sanitaria, che ha introdotto alcune cose importanti in termini di prevenzione nel nostro paese, e poi, come vedremo, sono andate via via distrutte, smantellate, proprio non applicate. Un secondo fattore che può aiutare la prevenzione, a non, soprattutto per quanto riguarda i lavoratori, a non incorrere in malattie dovute al proprio lavoro, alla propria professione, è legata a degli elementi di controllo sulle modalità di produzione e di gestione del lavoro. Tutto quello che è la medicina, diciamo, del lavoro, per cui come dire, i controlli che all'interno dei luoghi di lavoro vengano rispettate, delle norme che permettano ai lavoratori di non entrare in contatto con sostanze tossiche o di non avere infortuni, oppure per esempio degli interventi di controllo ambientale al di fuori degli ambienti di lavoro, ma più direttamente sul territorio, per verificare che nel territorio non vengano diffuse sostanze inquinanti che possono farci ammalare. Come dicevo prima, tutto questo può sembrare banale, no? La famosa acqua calda di cui dicevamo. In realtà, come vediamo, non è così scontato che tutto questo avvenga. Un ultimo passaggio che comunque ha a che fare con la prevenzione è la diffusione della medicina territoriale, quel che una volta si chiamavano i medici di famiglia, adesso si chiamano medici di medicina generale, che dovrebbero essere il primo incontro con le persone che hanno bisogno di riscontrare un proprio bisogno di salute, hanno un problema di salute, sono ammalati o hanno paura di ammalarsi, e questo dovrebbe essere appunto il primo e più importante fattore di aiuto per prevenire che magari un banale, un malanno che può essere banale, diventi qualcosa di molto più grave. E accanto a questo tutta l'attività sempre svolta a livello territoriale di tipo socioassistenziale, per cui le CERT, i servizi che si occupano di dipendenze, i consultori che si occupano, come dicevamo prima, di prevenzione per quanto riguarda la salute sessuale, soprattutto delle donne, e altre, tutta un'altra serie di servizi che non sono strettamente sanitari, che hanno magari più un carattere assistenziale, ma che sono svolti a livello territoriale. Come vediamo bene, tutte queste cose di cui vi stavo parlando sono cose che non producono un guadagno immediato, non producono un guadagno effettivo, no? Sono cose che bisognerebbe mettere in campo con un costo sicuramente, ma che non hanno un ritorno in termini monetari, non sono facilmente monetizzabili. Nel corso della storia delle politiche sanitarie in Italia ci sono state varie riforme, e diciamo che il passaggio fondamentale in cui c'è stata una svolta, anche se prima non tutto funzionava bene o queste cose di cui parlavo non erano applicate o realizzate in maniera ottimale, è stato nel momento in cui si è sdoganata diciamo, il concetto per cui la salute può essere una merce e dalla salute si possono fare non lauti ma lautissimi guadagni. In Italia questo passaggio si è concretizzato nel momento in cui sono state fatte delle riforme che hanno equiparato la sanità pubblica alla sanità privata, introducendola in un sistema concorrenziale bilanciato, per cui, diciamo così, si è dato per assodato e diciamo così, buono e accettabile che dalla salute si potesse ricavare un guadagno. Entro un pochettino, se mi permettete, nel merito di questo passaggio dell'equiparazione tra pubblico e privato, per capire un po' cosa è successo.
Vai.
Fino a un po' di anni fa avevamo un sistema sanitario pubblico e delle strutture sanitarie private a cui si accedeva pagando la prestazione per intero. Ad un certo punto si è deciso, in nome di una presunta libera scelta, di consentire ai cittadini di poter scegliere dove curarsi senza aggravarli di costi ulteriori, quindi istituendo la figura di queste strutture sanitarie convenzionate, per cui la persona che vuole curarsi può pagare il ticket in una struttura pubblica o può pagare il ticket, lo stesso ticket, in una struttura sanitaria privata, che poi riceverà una forma di rimborso da parte della regione. Ci rendiamo conto che qui la libertà di scelta è fasulla, nel senso che non può esserci un regime concorrenziale vero quando ho una struttura sanitaria privata che può decidere come e quando assumere i propri dipendenti, se aumentare i posti letto, se ridurli, oppure banalmente può scegliere di che cosa occuparsi. Una struttura sanitaria privata può decidere di occuparsi di alcuni rami della sanità e non di altri, mentre la struttura sanitaria pubblica proprio non lo può fare. La struttura sanitaria pubblica deve curare tutto e tutti, anche le patologie che magari, appunto, come dicevamo prima, non sono così redditizie. Il secondo passaggio nella modifica di questo sistema sanitario che avevamo prima e nella direzione della spinta della privatizzazione, dello storno di fondi pubblici in favore dei privati, è stato l'istituire il sistema dei DRG. Adesso in questo momento la sigla precisa di DRG è una sigla inglese che io non ricordo, ma per tradurlo in italiano è il sistema di retribuzione a prestazione. Quindi, mentre prima le strutture sanitarie sul territorio ricevevano dei contributi statali, dei finanziamenti statali in proporzione al numero degli assistiti, da quando è stata introdotta questa riforma, gli ospedali, le ASL, oggi ATS, eccetera, ricevono un finanziamento da parte dello Stato in proporzione al tipo di prestazione che viene erogata. Per cui, per fare un esempio molto semplice, immaginiamo un parto naturale viene rimborsato 1 e un parto cesareo viene rimborsato 4, per fare un esempio. Per cui ogni prestazione ha un tipo di rimborso e qui è proprio la monetizzazione della singola patologia. L'infarto viene rimborsato tot, l'ospedalizzazione per la frattura viene rimborsato tot altro, eccetera. E con uno spacchettamento, anche qui vediamo, del corpo umano e di quello che gli può succedere in numeri e tariffe che magari non hanno poi a che fare con una situazione molto più complessa come l'organismo umano può manifestare. In questa situazione tutto quello che dicevamo prima in termini di prevenzione è diventato assolutamente diseconomico. Erano prestazioni che per la loro quasi totalità venivano erogate dal sistema sanitario pubblico e non hanno un ritorno immediato economico, non hanno una retribuzione. Se io faccio prevenzione non ho un DRG da applicare, no? Per cui essendo un ramo improduttivo ed essendo dal punto di vista concorrenziale poco remunerativo per il sistema sanitario nazionale, abbiamo assistito in alcune regioni di più, in alcune regioni di meno, la Lombardia come sempre è eccellenza in questo caso, a un progressivo smantellamento, impoverimento e annullamento delle funzioni di queste strutture che erogavano del servizio che andava nella direzione della prevenzione, per cui riduzione del personale che si occupava di controllo per gli ambienti di lavoro, smantellamento, impoverimento dei consultori pubblici, smantellamento progressivo della struttura della medicina territoriale con la riduzione dei medici di base, come vedremo dopo, di cui approfondirò anche questo aspetto dei medici di base che è molto importante. Tutto questo avveniva prima della pandemia, e ci ha fatto arrivare al gennaio-febbraio del 2020 con una situazione già devastata dal punto di vista della prevenzione e di quello che avrebbe potuto costituire qualcosa che avrebbe potuto controllare lo sviluppo della pandemia. Una cosa che non ho citato prima, è molto importante anche in termini di prevenzione, è un lavoro interessante dal punto di vista di una ricerca epidemiologica fatta come si deve. Anche qui cito cito un piccolissimo esempio, poi magari se mi volete interrompere per fare delle domande, fatelo pure, perché sennò io vado avanti a ruota libera. Però cito l'ultima cosa, poi magari facciamo un break domande. Una ricerca epidemiologica fatta come si deve ha permesso in alcuni siti particolarmente inquinati di ricondurre alcune patologie particolarmente frequenti in quei territori a una causa ben precisa, che era legata a un fattore di inquinamento nel proprio territorio. E questo si ricollega direttamente a quello che poi ci è capitato in Italia e soprattutto in Lombardia nel febbraio del 2020. Sì. Allora, nel febbraio del 2020 arriva il Covid sul nostro territorio, siamo i primi, si scopre che non c'è nessun piano pandemico aggiornato, pare che l'ultimo piano pandemico fosse del 2006, ci sono state delle cose imbarazzanti perché poi ci sono stati dei rimpalli e di responsabilità per vedere chi era responsabile di questa mancanza di piano pandemico, con cose un po' così anche un po' vergognose di correggere 2006 mettendoci un inno e scrivendo che il piano era del 2016 e non del 2006, ma queste sono cose che possono far sorridere se non ci fossero stati dei morti di mezzo, ma che non cambiano sostanzialmente le cose. Per cui ci ritroviamo con una pandemia in corso, con un piano pandemico inesistente, forse anche un po' tutti quanti noi e le istituzioni per prime pensavano che era l'ennesimo al lupo, avremmo dovuto morire di SARS e non siamo morti di SARS, avremmo dovuto morire di aviaria o di H1N1 e poi non è successo, quindi forse si è un po' presa anche sotto gamba questa nuova influenza strana e sconosciuta che arrivava dall'Oriente. Quindi diciamo che le nostre politiche sanitarie in quel momento sono state un pochettino improvvisate, dettate dal panico, possiamo dirlo così, e la decisione che è stata presa nella prima ondata di pandemia è stato di chiudere tutto e di sbarrarci in casa. Chiudere tutto, ma non proprio tutto, ovvero il bambino che la mamma magari voleva portare al parchetto sotto casa in perfetta solitudine a prendere un po' d'aria, che forse gli avrebbe fatto anche un po' bene, veniva additato anche dai balconi, perché sia mai che porti il bambino a prendere un po' d'aria nel parco, mentre in Val Seriana si continuava a produrre allegramente con tutto quello che poi abbiamo visto tutti, con processioni di bare, mortalità alle stelle e gente che non sapeva neanche più dove i propri cari fossero stati portati e cremati. Possiamo giustificare chi aveva in mano le leve del potere in quel momento, perché era dettato, tutto era dettato dal panico, da una situazione non conosciuta, di cui non si sapeva bene molto, e anche giravano le cose più curiose su come poi questo Covid si diffondeva, piuttosto che no. Però poi la prima ondata è finita, sono passati molti mesi e ci siamo ritrovati a settembre, in autunno, dicendo, ma siamo ancora, c'è una seconda ondata, abbiamo ancora la pandemia. E in tutti questi mesi quello che avrebbero dovuto fare le politiche sanitarie e chi le decide avrebbe potuto anche esplicitarsi o andare a decidere come poter affrontare una nuova ondata e magari anche quali fossero le priorità, no? Perché appunto in una prima fase abbiamo dato priorità alla produzione industriale e ai ditta di Confindustria, mettendo in secondo piano il benessere e soprattutto il benessere psicologico di un'intera generazione di bambini e di ragazzini che si sono trovati a dover vivere reclusi in casa, a non capire anche quello che gli stava succedendo, a non poter più andare a scuola, in una situazione di gravissimo disagio che ci porteremo avanti probabilmente per molto tempo. Però questa evidentemente non è stata, e devo dire in maniera molto miope, considerata una priorità. La priorità l'ha detta quello la produzione del denaro, no? Per cui tutto quello che avremmo potuto mettere in campo per arginare una nuova ondata di pandemia o per poter convivere una nuova ondata di pandemia senza andare a leggere i diritti, i bisogni di una generazione, per esempio. Io in questo caso mi concentro sulla scuola, perché poi questi argomenti di cui sto parlando poi li rivedremo nelle prossime puntate della nostra campagna, perché parleremo di cibo, parleremo di ambiente e parleremo di scuola. Ci siamo ritrovati appunto a settembre con delle decisioni non prese, banalmente istituire delle classi più piccole, non vogliamo smembrare una classe, magari una quinta liceo che è arrivata, che ha una sua coesione, ma magari facciamo delle prime classi non di 27 allievi, ma magari di 18. Questo sì. Non è stato fatto.
Sulla scuola ci sarebbe, secondo me, un capitolo gigante da aprire. È solo che un po' dobbiamo un attimo, come dire, chiudere forse, perché okay. Il tempo è un po'...
Va bene, sì, d'accordo. Faccio solo due ultime considerazioni. Sì. Allora, questo era per dire che non sono state fatte delle scelte ponderate, o comunque sono state date delle priorità di carattere economico e non di carattere sociale. Non vi racconto il caso dei medici di base, diciamo che la faccio molto velocemente. A Sesto sono andati in pensione 4 medici contemporaneamente, questo ha comportato che 8.000 persone siano rimaste in piena pandemia, in piena seconda ondata, senza medici di base, senza un punto di riferimento. Questo per rientrare un po' nel discorso delle scelte non fatte e che potevano essere fatte nei lunghi mesi che hanno preceduto la seconda ondata. Chiudo solo con un'ultima chicca. Noi come ambulatorio medico popolare ci occupiamo soprattutto di salute dei migranti. La prevenzione è curare tutti. Avere una popolazione sana sul territorio fa sì che anche altre fasce di popolazione beneficino del fatto che non ci siano persone che non possono curarsi. A novembre è stata fatta un'interrogazione in regione per chiedere come i migranti che avevano bisogno di accedere a quello che si chiama STP, che è una sorta di tessera sanitaria, non è proprio così, comunque un codice con cui i migranti che non hanno permesso di soggiorno possono accedere al sistema sanitario nazionale più o meno come gli italiani, pagando un ticket se il caso esenti in un altro. È stata fatta un'interrogazione per chiedere come, cosa stava succedendo e come queste persone stavano accedendo alle cure per il Covid. Perché queste persone, per avere l'STP in Lombardia, per ottenere queste prestazioni, non hanno altra modalità, in altre regioni sì, non hanno altra modalità che accedere al pronto soccorso. Sì, certo. E noi tutti sappiamo che ci è stato sconsigliato e ci continuano a sconsigliare di utilizzare il pronto soccorso in maniera impropria in questo momento in cui gli ospedali sono molto spesso la principale fonte di contagio. È arrivata dopo tutti questi mesi la risposta dell'assessora alla sanità, che cita velocemente la legge nazionale, che non aveva bisogno di fare il copia e incolla, che la conoscevamo già molto bene, e ve la leggo testualmente perché altrimenti non si capisce, è proprio un passaggio, non si capisce il fattore allucinante di questa risposta. Dicono: il codice STP può essere rinnovato o rilasciato ad ogni accesso al pronto soccorso. Quindi, senza particolari disagi da parte degli interessati, che comunque si devono recare al pronto soccorso per poter usufruire di prestazioni con carattere urgente e essenziale, le persone possono continuare a fare quello che facevano prima, cioè non hanno altro accesso per avere cure che non gli ambulatori di volontariato o come il nostro o come altri,
che non sia pronto soccorso.
Sì. Perché senza particolari disagi possono andare tranquillamente in pronto soccorso come facevano prima. Questa è la risposta di quello che è l'assessore alla sanità in regione Lombardia.
Significativa, diciamo.
Ecco.
Va bene, grazie mille, super interessante. Mi spiace che non c'è tempo per le domande, però mi sento di dire che se qualcuno vuole scrivere, può scrivervi anche su Facebook all'Ambulatorio Medico Popolare, alla vostra pagina. E comunque ci risentiamo giovedì prossimo.
Va bene, grazie, scusatemi se mi sono dilungata un po'.
Tranquilla, grazie. Un abbraccio.
Ciao, buona serata e buona continuazione.
Grazie, ciao ciao. E a proposito di salute e prevenzione, sappiamo che la questione dei vaccini ci sta un po' come dire, sempre più addosso, soprattutto per le persone che decidono per un motivo o per l'altro di non farne, di non farlo. E a tal proposito abbiamo pensato, come Mala Radio, di raccogliere storie, racconti a cui viene proposto questo vaccino nei posti di lavoro e che questa proposta cosa comporta. Spero di essere stata chiara. E se volete raccontarci un po', insomma, la vostra situazione riguardo a questo, potete scriverci per messaggio, ma anche con un messaggio Signal o su Telegram. Il numero lo ricordo, è 351 91 82 889.
Eccoci di nuovo, questa era No Snitch Freestyle di Tedua, che ci porta dritta dritta nella nostra piccola parentesi e che appunto è un racconto sulla nuova applicazione della Polizia di Stato che si chiama YouPol. Questa applicazione era nata diciamo nell'ambito scolastico con lo scopo di svecchiare la polizia e l'intervento della polizia e di renderlo più vicino ai giovani, in modo che appunto gli studenti potessero segnalare gli episodi di bullismo e di spaccio all'interno delle scuole. E durante il lockdown di marzo e aprile c'è stato un upgrade, e visto che appunto la maggior parte della gente era chiusa in casa, ovviamente, e hanno ben pensato di ampliare il raggio delle segnalazioni anche alle violenze domestiche, a tutto quello che poteva essere visto dai balconi in strada. E quindi appunto c'è stato un grandissimo boom di segnalazioni di assembramenti, feste in strada, risse, e chi più ne ha più ne metta. E l'ultima appunto segnalazione è stata, cioè, che diciamo è pervenuta alle nostre orecchie tramite articoli di giornale, è stata cinque giorni fa, e qualcuno ha avuto la bella idea di appunto scrivere sull'applicazione che c'erano dei ragazzi che stavano festeggiando la laurea di qualche loro amico, e quindi la polizia è intervenuta per fare il suo sporco dovere. E quindi,
beh, quando durante il lockdown si diceva che ognuno poteva diventare uno sbirro dal suo balcone, adesso proprio YouPol, insomma, c'è un upgrade, no? Non sembra molto bello, ma ce l'hanno fatta.
Esatto, ce l'hanno fatta, hanno regalato una grandissima possibilità a chiunque voglia sentirsi un paladino della giustizia, almeno per un giorno. E tra l'altro
Le segnalazioni sono, come cioè, uso il termine che riportano loro, sono georeferenziate. Questo vuol dire che ogni segnalazione diciamo è tracciabile, loro risalgono alla posizione di chi appunto la scrive, e offrono persino la possibilità di mettere delle foto e dei video, come se quasi se fosse un social. Quindi direi che, esatto, bella merda. E niente, su queste note non, un po' non
so come... amare, stiamo lontani da queste applicazioni.
Amare, esatto, e inquietanti. E vi lascio con la prossima canzone, che invece ci porta forse in un'atmosfera un po' più bella, quella che piace a noi di Mala Radio, e ci accompagna dritta dritta nel cuore di Milano.
Porta rumana, bella porta rumana, ci stanno le ragazzine che te la danno, ci stanno le ragazzine che te la danno, prima la buonasera e poi la mano, e gettami giù la giacca ed il coltello. Voglio vendicare il mio fratello, la via San Vittore e le tuta Sassi, l'ho fatta l'altra sera a pugni e schiaffi, via Filangieri che è una campana, ogni volta che la suona le nacundana. Via Filangieri è un gran serraglio, la bestia più feroce è il commissario. Prima faceva il ladro e poi la spia, e adesso è delegato di polizia. E 777 fa 91. Arriva la volante, non c'è nessuno. Ha fatto più battaglie la tua sottana che tutta la marina americana. Ha perso più battaglie il tuo reggimento e il general Cadorna a Caporetto. Ha fatto più battaglie le tue mutandine che tutti i giapponesi alle Filippine. Una che rischiari le quattro mura, rischiara la mia cella che è tanto scura, rischiara la mia cella che è tetra e nera. Gioventù più bella morì in galera, oh luna, luna, luna che fai la spia, bacia la donna d'altri ma non la mia. Amore, 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 amore un corno, un giorno mangio e bevo, di notte dormo. Olimpia, 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 te ne tradisce, e dice che te vegne, te pete pisse. Ci sono tre parole in fondo al cuore, la gioventù, la mamma ed il primo amore. La gioventù la passa, la mamma muore, reste come un pirla col primo amore. Porta
portare umana, bella portare umana. Dalle ragazzine che te la danno, ci sta le ragazzine che te la danno. Prima la buonasera e poi la mano.
Questa era Porta Romana Bella, una canzone del repertorio musicale delle canzoni popolari di Milano e risale alla fine del 1800. Diciamo che per spostare un pochino l'attenzione di alcune strofe di questa canzone che ricordano le donne qual è il loro ruolo, che non è molto diverso dal 1800, non è cambiato molto, questo brano racconta della microcriminalità milanese, la Ligera, detta anche Ligera, e principalmente diciamo che è una canzone famosa perché parla del carcere, della vita e delle ansie a questo legato, e una cosa che salta all'occhio è l'immaginario che ha Porta Romana in questa canzone. Infatti si nota subito come stoni con l'immagine che si ha adesso invece di Porta Romana, un luogo di certo non più così malfamato. La microcriminalità sembra essere stata lentamente spinta più verso la periferia, all'esterno della città. Quindi l'ascolto di questa canzone ci parla in qualche modo di un cambiamento, e proprio di cambiamenti del territorio urbano volevamo parlare oggi, giusto?
Sì, sì, sì. Infatti Milano è la città cantiere, cioè più o meno un cantiere a persona almeno una volta al giorno. Penso che tutti ne vedano più di uno, ma almeno uno. E, ogni cantiere, che sia piccolo o mastodontico come quello che riguarderà lo scalo di Porta Romana, ha delle conseguenze, e quindi ci sembrava interessante anche approfondire cosa vogliono dire questi cantieri tra di loro nell'organismo della città, e anche a noi, a chi abita qui, o anche chi non abita qui ma lo vuole sapere perché questa cosa non riguarda soltanto Milano. Andando allo scalo di Porta Romana, oggi parleremo con Ascapen, un membro del collettivo Off Topic che ha sede a Piano Terra, e ci muoveremo tra il branding sull'ecosostenibilità e la propaganda di una città costruita partecipando, cioè facendo partecipare gli abitanti. Li chiamiamo.
Pronto?
Pronto? Ciao, ci siamo.
Sì, ciao.
Buonasera. Allora, abbiamo introdotto un po' lo scalo, cioè dicendo di Milano in generale, dei suoi cantieri. Poi, se ti va, ci presenti un po' il master plan dello scalo di Porta Romana, delle conseguenze che ha sulle aree circostanti. Poi magari facciamo qualche valutazione su questa presunta partecipazione degli abitanti.
Benissimo, va bene. In estrema sintesi, perché l'argomento evidentemente si presta a una chiacchierata di qualche ora forse di qualche giorno. Il master plan è l'esito di un percorso che parte da lontano, che parte da forse 15-20 anni fa, quando FS decide che gli scali vanno dismessi. Gli scali vanno dismessi con un'operazione che contiene in sé una parte molto, molto importante, che va secondo me evidenziata prima di arrivare a dire cos'è il master plan, e cioè che queste aree, che erano aree pubbliche, aree che appartenevano allo Stato, aree che lo Stato aveva comprato dai privati il secolo scorso, vengono vendute, vengono messe a gara, vengono trasformate e vengono dismesse da aree ferroviarie. C'è un accordo di programma che è un grande atto urbanistico in cui FS, Comune, Regione e tutti i principali operatori, come dire, della scena dei poteri forti milanesi partecipano, tra cui sicuramente anche Coima, che poi troveremo. E Scalo di Porta Romana è il secondo scalo che, come dire, in cui la trasformazione prende l'avvio dal punto di vista operativo. Scalo di Porta Romana viene venduto a un raggruppamento di tre soggetti che si chiamano Coima, Covivio e Prada. Poi magari parliamo un attimo di questi tre. Questo raggruppamento fa un bando, masterplan, e il masterplan cos'è? È la selezione delle idee per come e cosa metterci sullo scalo di Porta Romana e come trasformarlo. Vanno messi alcuni paletti, vanno messe alcune bandierine. Allora, intanto lo scalo di Porta Romana viene continuamente descritto nel momento in cui si parla della sua trasformazione come un'area che era completamente un rifiuto, un residuo, una situazione ingestibile, inaccettabile. In effetti Scalo di Porta Romana era un'altra cosa, era un pezzo di territorio dove le ferrovie avevano fatto un passo indietro, nel senso che non c'erano più tanti binari che attraversavano, binari attivi, ma dove la natura aveva in qualche modo preso sopravvento. Era un'area che si era rinselvatichita nel centro della città. Il masterplan la ricopre di edifici, la ricopre di tre gruppi di edifici, si affaccia sul lato nord, cioè il lato verso la fermata della metro per intenderci, uno che si affaccia sul lato sud, che è la parte dove c'è Prada per intenderci, e uno che si affaccia sul lato ovest, cioè dalla parte opposta di Corso di Porta Romana, del ponte, è quello dove nascerà il villaggio olimpico. Il masterplan è un masterplan importante e ha delle caratteristiche tipiche di questa epoca di trasformazione, nel senso che è un masterplan che fa, per esempio, trasforma molte aree, alcune aree in parco, obiettivamente, ma è un parco che non è assolutamente comparabile con la vastità dell'area inselvatichita che c'era prima. Ecco, no? È un'area dove le trasformazioni saranno sicuramente mirate a realizzare appartamenti di altissimo livello. Gli appartamenti di fronte a Prada e gli appartamenti sul lato di Porta Romana saranno sicuramente appartamenti ed edifici, uffici e comunque realizzazioni che verranno vendute a prezzi molto elevati. L'unica parte che potrebbe diventare tendenzialmente legata a quello che oggi si chiama social housing, o comunque interventi di edilizia leggermente meno impattanti dal punto di vista economico, potrebbe essere la conversione dopo il 2025 del villaggio olimpico, che è la parte che dovrebbe essere realizzata per dare la residenza temporanea per qualche settimana a tutto quel mondo che gira attorno alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2025. Sul masterplan si potrebbero dire tantissime cose. Io non so se posso prendermi un minuto su questo tema, dico due cose esemplari per dire, per esempio. Il primo è la bonifica. La bonifica dello scalo è una specie di grandissima fuffa, nel senso che lo scalo stava benissimo così com'è, nel senso che le piante e gli arbusti che più crescevano lo stavano rinaturalizzando e col tempo sarebbe tornato a essere un luogo naturale. La bonifica, come noi sappiamo, spesso è preda di soggetti che sono complicati dal punto di vista della legalità, diciamo così, e la bonifica consiste nel prendere il terreno, portarlo in una discarica, andare da un'altra parte, pigliare terreno buono e metterlo lì. Questa è la bonifica. E fare il gioco del 15, il gioco delle tre carte con i terreni. Questa non vuol dire pulire un'area, vuol dire spostare da un'altra parte e rimettere del terreno pulito preso in un luogo dove effettivamente era pulito. Cioè, quindi la bonifica è un grande operazione di maquillage che non, evidentemente non serve soltanto l'operatore che la fa. Un'altra cosa sul master plan, secondo me è molto interessante, un po' urbanistica, però la faccio molto veloce, è che lo scalo di Porta Romana era un'area ferroviaria. Con la trasformazione, grazie all'accordo di programma, in area di conversione, il comune e la regione dicono che su quell'area diventa metà edificato e metà parco. Il fatto che da un'area ferroviaria si crei metà area parco fa dire all'assessore all'urbanistica che nell'operazione scalo di Porta Romana c'è una riduzione di consumo di suolo, perché prima non c'era parco e ora ci sono 80.000 metri quadri di parco pubblico. Questo per dire come le parole possono servire per mistificare la realtà e possono fungere da copertura di operazioni che sono evidentemente pure operazioni di speculazione o soprattutto operazioni di finanza immobiliare destinate a un mercato di altissimo livello, non certo a chi ha esigenze di casa o fragilità nell'abitare. Ecco, mi fermo qua e lascio la parola a voi.
Sì, sì, poi loro dicono, no, hanno fatto un incontro virtuale in cui chiedono i pareri agli abitanti, consigli, cose sul master plan, ovviamente è un piano molto asimmetrico e anche di, mi permetto questo termine, di propaganda, nel senso che il piano evidentemente ha a che fare con una macchina di profitto che non riguarda quell'area, poteva essere quell'area come un'altra, una qualsiasi in cui si, cioè c'è Prada e ovviamente questo è profittevole, però a nessuno che fa il piano, almeno a mio parere, interessano gli abitanti, semplicemente è un modo per raccogliere consenso rispetto a delle cose che poi procederanno in ogni caso come dovevano procedere se nei piani di chi le ha pensate. Non so se ti trovi d'accordo, se vuoi dirci qualcosa.
Sì, sì, direi che hai riassunto bene più o meno quello che sta accadendo e che potrebbe accadere. Di fatto questa è una prassi abbastanza consueta dei meccanismi di partecipazione fake che è la Milano del New Deal Green sta impostando. Di solito accade questo, giusto per dare un attimo la misura degli eventi e delle azioni. Le grandi trasformazioni, le grandi varianti di piano urbanistico, i grandi interventi di riqualificazione da una cosa che era vecchia, magari in disuso, e diventa una cosa nuova, sono decisi neanche nella sede del decisore pubblico, sono decisi in tavoli privati dove si accordano soggetti privati che detengono il potere reale sulle trasformazioni e dove i funzionari pubblici, diciamo, in qualche modo assentono e più che altro si preoccupano di dare una copertura formale, legale all'operazione. A valle di questo c'è il meccanismo della partecipazione, che però è sempre un meccanismo che concede a alcuni gruppi, e su questo sono piuttosto radicale, mi spiace, non vorrei, come dire, disturbare qualcuno, però concede ad alcuni gruppi di partecipare, ma sono gruppi selezionati e sono gruppi che sono quelli che si sa già che non romperanno le scatole, nel senso, su queste trasformazioni grosse, pensiamo a quello che è successo a Isola, pensiamo a quello che è successo a City Life, pensiamo a quello che potrebbe accadere sugli altri scali, a Farini, da altre parti, non c'è una mediazione possibile. Perché? Non c'è, perché i rapporti di forza sono decisamente sbilanciati, perché i rapporti di forza pendono decisamente dalla parte degli operatori immobiliari che vogliono fare trasformazioni. Quindi non c'è una mediazione, il potere non apre tavoli di mediazione reale sugli obiettivi concreti. Il potere vero apre dei sottotavoli successivi alle decisioni in cui vengono, come dire, permesse delle discussioni, come dire, consensuali, con soggetti che non disturberanno, su degli argomenti marginali, su degli argomenti residuali. Quindi su Porta Romana verrà deciso se il ponte, la parte che passa sopra la ferrovia, sarà larga 65 metri o 120 metri, se le panchine saranno 40 o 60, se il tipo di erba sarà all'inglese o se il parco sarà tipo biblioteca degli alberi. Ecco, sì. Questa è la mediazione che viene offerta soltanto a quelli che non disturberanno il manovratore, essenzialmente. Mentre se tu dai fastidio, se poni le domande sull'essenza delle questioni, no? Sugli equilibri, sui rapporti di forza, non sei ammesso a questi tavoli. Perché questi tavoli, tra l'altro, non ammetteranno all'ordine del giorno nessun tipo di discussione di questo tipo. E questo fa sì che la partecipazione non sia partecipazione, sia un'altra cosa, posto che probabilmente, per come vedo io, non esiste una partecipazione col potere. Per potere non esistono poteri buoni, quindi non esiste una dimensione di mediazione, di tavolo di discussione. Esiste probabilmente un conflitto, oppure esistono rapporti di forza ribaltati, ma questo è un tema che prelude a ben altri discorsi, evidentemente.
Sì, infatti, vabbè, chiuderei questa conversazione, sì. Ti ringrazio e cito in chiusura il responsabile di Tecnocasa del quartiere Molise Calvairate, che è un quartiere popolare, lo ricordo, che diceva: bellissima la roba dello scalo di Porta Romana, porterà un sacco di soldi, c'è un solo problema, dobbiamo sgomberare le case popolari lì vicino il prima possibile. Ti saluto intanto.
Certo, sono d'accordo, mi sembra una chiusura, come dire, che ci restituisce la direzione verso cui si trasforma la città con questi grandi interventi.
Grazie
Quindi
mille.
Non aggiungo altro.
Grazie, buona serata.
Grazie a voi.
Ciao,
buona serata a tutti. Ciao, ciao.
Oye, esto va dedicado a todos los barrios de Puerto Rico.
Trujillo.
Dedicado al barrio de La Perla. Ocho. Dile a Johanna que me haga un arroz con habichuela bien duro. Hey, un saludito a Josian, lo cogemos bajando. ¿Y tú? ¿Qué estás mirando?
Yo tengo actitud desde los 5 años. Mi mai me la creó con tapaboca y regaño. Desde chiquito canito con el pelo castaño. Soy la oveja negra de todo el rebaño. Y fui creciendo poquito a poco. Brincando de techo en techo, tumbando coco. Y aunque casi me mato y casi me escocoto, nunca me vieron llorando ni botando moco. Siempre perfumado y bien peinadito. Pa' buscarme una novia con un apellido bonito. Larita, mi primer beso de amor. Se casó la bruja, lluvia con sol.
Allá abajo en el hueco, en el boquete, nacen flores por ramillete. Casita de colores con la ventana abierta, vecina de la playa, puerta con puerta. Aquí yo tengo de todo, no me falta nada. Tengo la noche que me sirve de sábana.
Tengo los mejores paisajes del cielo. Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo. Un arco iris con sabor a piragua. Gente bonita rodeada por agua. Los difuntos pintados en la pared con aerosol. Y los que quedan jugando basquetbol. Un par de gringos que me dañan el paisaje. Vienen tirando fotos desde el aterrizaje. La policía que se tira sin pena. Rompiendo mi casa pa' cobrar la quincena. Aquí nació mi mai y hasta mi bisabuela está en mi barrio. Yo soy libre como Mandela. Cuidado con la vieja escuela. Que no te coja, que te va a meter con chancleta y palos de escoba. Así que no te me ponga majadero. Porque yo vengo con apetito de obrero. A comerme a cualquiera que venga a robarme lo mío. Yo soy el Napoleón del caserío. Oye, esto se lo dedico a los que trabajan con un sueldo bajito, pa' darle de comer a sus pollitos. Yo quiero a mi barrio como Tito quiere a Caimito. Yo no lucho por un terreno pavimentado, ni por metros cuadrados, ni por un sueño dorado. Yo lucho por un paisaje bien perfumado y por un buen plato de bistec encebollado. Por la sonrisa de mi madre que vale 1 millón. Lucho por mi abuela meciéndose en su sillón. Lucho por unos pinchos al carbón y por lo bonito que se ve la perla desde un avión. Oye, dile.
Allá abajo en el hueco, en el boquete, nacen flores por ramillete. Casita de colores con la ventana abierta, vecina de la playa, puerta con puerta. Aquí yo tengo de todo, no me falta nada. Tengo la noche que me sirve de sábana.
Tengo los mejores paisajes del cielo. Tengo una neverita
repleta, repleta de cerveza con hielo.
Esa risa en la perla, la escucho en el Chorrillo y de Tepito hasta Callao. Y donde sea que hayan chiquillos, creo en barrio con madres que vivieron iguales razones y al final se murieron sin tener vacaciones. Como decía mi abuela, así fue la baraja en casa del pobre. Hasta el que feto trabaja, por eso el barrio eterno, también universal. Y el que se mete con mi barrio, me cae mal.
La noche me sirve de sábana.
Veo las luces de la perla desde Panamá.
La noche me sirve de sábana.
Brillando en clave morse y me invitan para allá.
La noche me sirve de
un
sábana.
Un camino hecho de estrellas, semáforo la luna.
La noche me sirve de sábana.
Salí a las 7:30 y voy llegando a la 1.
La noche me sirve de sábana.
El hombre bueno, no teme, no teme a la oscuridad. Nena, frótame con mi papá, como me hacía mamá.
La noche me sirve de sábana.
Y dormido me olvido de mi identidad.
La noche me sirve de sábana.
Ella, y no me falta más nada.
Allá abajo en el hueco, en el boquete, nacen flores por ramillete. Casita de colores con la ventana abierta. Vecina de la playa, puerta con puerta, aquí yo tengo de.
Pa' que te asombre, 50 años más tarde todavía guarda mi nombre. Aquí no se perdona el tonto majadero, aquí de nada vale tu apellido, tu dinero. Se respeta el carácter de la gente con que andamos. Nacimos de muchas madres, pero aquí solo hay hermanos. Y ese mar frente a mi casa, te juro que es verdad, como el de la perla, aunque yo esté en Panamá. Y sobre el horizonte veo una nube viajera dibujando la cara del gran Maelo Rivera. Celebra esta reunión, compadre. ¿Qué te parece esta combinación de Rubencito y Calle 13?
La noche me sirve de sábana.
Pero eso no resuelve al blanco sospechoso.
La noche me sirve de sábana.
La oscuridad no absuelve al verbo mentiroso.
La noche me sirve de sábana.
Si te perdiste, hermano, encuéntrate a ti mismo.
La noche me sirve de sábana.
Vente aquí a Panamá y contribuye al turismo.
La noche me sirve de sábana.
Mi gracia residente, mi gracia visitante.
La noche me sirve de sábana. Villa
21 en Argentina, sigue echando pa'lante. Tarea se retira el ministro.
E questi erano i Calle 13. La perla con Ruben, un cantante panamense, che racconta di un quartiere di Puerto Rico, della capitale di Puerto Rico, San Juan, un quartiere popolare dove sono nate, racconta di tante storie che anch'esso che sta subendo il fenomeno della touristification. Puerto Rico è appunto una colonia statunitense ed è ricca di storie e racconti che si possono trovare su Indymedia Puerto Rico di persone e abitanti che lottano per la propria terra.
Sì, e su questo ci colleghiamo benissimo con il primo di due aggiornamenti che vogliamo darvi questa sera qui a Mala Radio, e quindi partiamo con un aggiornamento dalla Val di Susa, proprio a proposito di terre da difendere, che si difendono meglio, come dicono le persone che vivono lì. E avevamo ricordato la scorsa puntata che il weekend appena passato c'è stato un campeggio di lotta in bassa Val di Susa, San Didero. E quindi insomma, ci sembrava importante darvi qualche aggiornamento, non solo per esprimere tutta la nostra solidarietà alla valle che resiste, ma anche perché molte delle cose che accadono lì, di pratiche, riflessioni che si fanno, insomma, possono interessare anche chi vive nelle metropoli. E quindi vabbè, mi piace iniziare con una notizia che ha dato un po' di forza subito dopo che noi ci siamo lasciati lo scorso giovedì. Infatti tra la notte tra giovedì scorso e venerdì due compagne sono riuscite a raggiungere chi resisteva sul tetto del presidio, perché per chi non lo sapesse era stato occupato il territorio dell'ex autoporto a San Didero ed era sotto sgombero. E insomma, quindi nonostante l'incredibile militarizzazione dell'area, due compagne sono riuscite a raggiungere il tetto per dare il cambio a chi stava resistendo lì. A proposito di militarizzazione dell'area, chi è stato in valle, ancora di più chi ci vive, ha potuto assistere in questi giorni alla mobilitazione di più di 2000 forze dell'ordine di Igos, al posizionamento di centinaia di gersi, di una decina di torri faro e di chilometri e chilometri di filo spinato, alla chiusura dei passaggi per animali sotto l'autostrada con doppie reti elettrosaldate, altro filo spinato, il tutto per una spesa di circa 5 milioni di euro. E così la piana di San Didero, che negli ultimi mesi aveva ripreso a vivere, è stata trasformata in una sorta di fortino militare che, come diceva chi vive lì, chi c'è stato, rimanda a scenari di guerra. E sempre per fare il collegamento anche con quello che ci viviamo in città, purtroppo che una guerra a bassa intensità si combatte insieme alle guerre ancora colonizzatrici che vengono condotte fuori, si combatte in tutti i territori metropolitani o limitrofi, o che nella logica di chi vuole farne profitto devono diventare delle succursali dei territori metropolitani, si combatta costantemente, lo sappiamo, e si vede anche da piccole cose. Per esempio, intorno all'ex autoporto San Didero era ricresciuto un boschetto, e proprio mentre i compagni e le compagne resistevano sul tetto e fuori si stava creando tutta una mobilitazione, questo piccolo bosco veniva abbattuto intorno all'autoporto. E sembra una piccola cosa, però insomma dà la misura di cosa succede in questi territori dove si combattono appunto quella che è veramente una vera e propria guerra a bassa intensità. Comunque, cercando di resistere a tutto questo, venerdì è iniziato il campeggio di lotta di cui vi avevamo parlato, sabato c'è stato un incontro con i tecnici Notav e poi una camminata per i paesi vicino, e lo striscione davanti recitava "Siamo la natura che si ribella". Insomma, anche questo è importante, perché insomma non è che si difende la natura, ma è un tutt'uno che si ribella a un mondo che fa schifo e che è mortifero. Ad un certo punto di questa camminata c'è stato un blocco dell'autostrada, e poi la sera un gruppo è andato a portare un saluto a chi stava resistendo sul tetto. Bisogna anche dire che una compagna, Giovanna, è rimasta gravemente ferita da un candelotto che l'ha colpito in faccia, causando le varie fratture al volto e una doppia emorragia cerebrale. Come è stato giustamente sottolineato da chi vive, chi conosce, chi frequenta la valle, non è la prima volta che si verifica un episodio di questa gravità in Val di Susa, dove quelle che giustamente vengono definite truppe di occupazione da tanti anni utilizzano la pratica di sparare i lacrimogeni ad altezza uomo. E sempre è giusto anche ricordare che non è stato un incidente ma un attacco, e che sarebbe potuto accadere molte volte nella scorsa settimana. Infatti la polizia, tutto il dispositivo che viene messo in atto, è pronta ad allontanare chi difende quella terra con ogni tipo di mezzo, e quindi giustamente il giorno dopo si diceva "se toccano una toccano tutte", come diciamo sempre in contesti diversi, e anche in questo è importante ribadirlo. Il giorno dopo c'è stata una biciclettata, e per tornare a chi resisteva sul tetto, dopo che due compagne sono riuscite appunto a eludere guardie e filo spinato per dare il cambio e portare i viveri, la polizia ha implementato la sua presenza, quindi con torri faro, ancora filo spinato, insomma ha impedito che hanno abbattuto gli alberi che davano rifugio mentre ci si cercava di muovere nella notte. E dei compagni, per protesta, visto che non potevano più ricevere rifornimenti, due compagni si sono incatenati a una sorta di struttura di ferro che era sul tetto. E alla fine, lunedì, sono saliti sul tetto chiunque, Croce Rossa, pompieri di Gossini, operatori vari, hanno tagliato il bidone e i materiali al suo interno per riuscire insomma a togliere i due compagni che si erano incatenati. Nel mentre c'era un presidio all'acciaieria, cori, battiture, una carovana che girava per i paesi vicini per far sapere cosa stesse accadendo. Insomma, quindi una settimana di resistenza sul tetto, una settimana di resistenza nel territorio, e la lotta non si ferma, e dopo vi daremo alcuni appuntamenti per quello che sta succedendo in valle. Comunque appunto, insomma, sono tutte cose che dovrebbero farci riflettere. In questo periodo di pandemia si è parlato tanto di forme di vita, modi di vivere, di riuscire a resistere in montagna, nelle metropoli. Purtroppo per alcuni aspetti stanno diventando sempre più simili, e insomma cerchiamo di scambiarci dei saperi, delle pratiche per attuare forme di resistenza qui e là. E vabbè, un saluto a tutti quelli che sono in valle, poi dopo le iniziative.
Se settimana scorsa c'è stato appunto un campeggio di Lotta in Valle, noi ne annunciamo un altro che ci sarà settimana prossima, poi ne parleremo magari meglio nella prossima puntata. Comunque intanto già ve lo anticipiamo, sempre un campeggio di lotta contro, in questo caso per combattere le estrazioni di titanio che si vorrebbero fare nei monti del Begua in Liguria, in provincia di Savona. Ci sarà appunto un campeggio che si chiama Imbricchiamoci 17, la 17esima edizione, e si terrà il 30 aprile, il 1 maggio e il 2 maggio. Poi dopo ne parliamo magari meglio nella prossima puntata, proveremo a approfondire anche rispetto a questa argomentazione qui.
C'è chi lotta fuori, però c'è anche chi lotta dentro e vogliamo ricordarlo. In particolare vorremmo ricordarvi che oggi era il decimo giorno di sciopero della fame di Juan, che è un compagno anarchico che è stato arrestato nel maggio del 2019, quindi dopo circa 2 anni di latitanza, per un cumulo di condanne definitive e per un mandato di cattura che... lo vedeva accusato di strage e attentato con finalità di terrorismo e associazione sovversiva. Queste accuse sono inerenti ad un attacco esplosivo contro una sede della Lega Nord avvenuta nel 2018 e un altro contro la scuola di polizia Paul Guy a Brescia nel 2015. Due azioni che parlano abbastanza da sole. Lui attualmente si trova rinchiuso nel carcere di Terni, nella sezione di alta sicurezza 2, e sta venendo processato proprio in questi mesi. Dal carcere in cui è rinchiuso, però, appunto, ci fa sapere che è iniziato il 12 aprile uno sciopero della fame e lo porterà avanti finché lo riterrà opportuno. Questo sciopero della fame lui lo sta portando avanti in solidarietà ai prigionieri cileni, che anch'essi in sciopero della fame dal 22 marzo, quindi ormai un mese. Loro sono in sciopero della fame per sempre in solidarietà ad altri prigionieri e per una modifica di una legge che riguarda le condizioni di detenzione preventiva e la libertà condizionale. In solidarietà al compagno Marcelo Villaruel, anche lui perseguitato dallo Stato da più di 25 anni, in solidarietà a tutti i processati per le rivolte del marzo 2020 e ai 5 detenuti di Ascoli e Modena che hanno avuto il coraggio di fare l'esposto scritto per le rivolte di Modena, che tra l'altro lo Stato tramite le amministrazioni penitenziarie sta continuando a vessare in vari modi, applicando ad esempio la censura per ostacolare le comunicazioni tra dentro e fuori. E come sta accadendo anche in particolare ad uno, anche ostacolando degli urgenti interventi e cure mediche. Lo sciopero della fame è anche in solidarietà a Davide De Logo, che si trova sottoposto all'articolo 14 bis e appunto chiede che gli venga tolto. In solidarietà ai prigionieri di Spini di Gardolo, dove è morta una detenuta, Ambra, di 28 anni, per appunto le abituali carenze sanitarie. E in solidarietà ai prigionieri in lotta nel centro di permanenza di Via Corelli, che ha riaperto tra l'altro da pochi mesi. E in generale a tutti i bimbi, i ragazzi ignorati, annullati, isolati e sempre di più rinchiusi in gabbie fisiche, sanitarie, tecnologiche, repressive, alle nonne e ai nonni, trattati come scarti da buttare e sacrificare. Insomma, portiamogli solidarietà anche a lui, visto che lui pone tanto l'accento sul darsi solidarietà nonostante sia rinchiuso, decide di utilizzare il proprio corpo come strumento per la sua solidarietà attiva. Gli si può anche scrivere, cosa che fa molto piacere. E da molta forza si può scrivere a Juan Sorroche Fernandez, strada delle Campore 32 05100 Terni, Niente, adesso ci ascoltiamo una canzone. Una canzone appunto che è nata proprio in Cile in questo periodo d'arresti.
Sì, ora ci sentiamo il baile de los que sobran, los prisioneros, 21:54, Mala Radio Milano. Vogliamo ricordare il numero di telefono 351 91 82 889. Potete scriverci messaggi e scriverci su Telegram. A breve parleremo di sorveglianza speciale. Ora intanto ci sentiamo questa canzone dei cileni e torniamo a breve in diretta. Rimanete connessi.
Es otra noche más de caminar. Es otro fin de mes sin novedad. Mis amigos se quedaron igual que tú. Este año se les acabaron los juegos, los 12 juegos.
Únanse al baile.
Deben trabajar.
Oías los consejos, los ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas.
Y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros con laureles y futuros y dejaron a mis amigos
pateando perras.
E torniamo in diretta con Mala Radio. Dopo questa canzone dei Los Prisioneros, volevamo parlare un po' della situazione repressiva in Italia e di come si sta evolvendo sotto un aspetto che periodicamente riesce a livello repressivo le forze dell'ordine, le questure, i prefetti stanno provando sempre di più a utilizzare la misura della sorveglianza speciale. La sorveglianza speciale è una misura preventiva che proviene di origine fascista, proviene appunto dal codice Rocco, prima era tra virgolette collegata all'avviso orale, che anch'essa è sempre una misura preventiva. Praticamente quando ti inizi a comportare troppo male, inizi a prendere troppe denunce eccetera, gli sbirri ti mandano questo avviso orale, appunto, dove ti comunicavano appunto che se continuavi a comportarti in quel modo lì potevano pensare di applicarti appunto la sorveglianza speciale. E all'oggi questo passaggio non c'è più, nel senso che la sorveglianza speciale può essere tranquillamente applicata anche senza la notifica dell'avviso orale. E in questo mese, diciamo, ci sono state svariate situazioni di provvedimenti che sono stati provati ad applicare a compagni e compagne in giro per l'Italia, appunto, di sorveglianza speciale. Notizia di oggi che a Palermo insomma un compagno è stato condannato per un anno appunto a doversi subire la sorveglianza speciale. Un po' di tempo fa invece a Genova a una compagna è stata notificata la richiesta di sorveglianza speciale, c'è stata l'udienza, la richiesta era abbastanza pesante, volevano provare a comminargli 5 anni di sorveglianza speciale con il massimo delle restrizioni, ovvero l'obbligo di rientro notturno, l'obbligo di dimora nel comune, e il divieto di manifestazione, di partecipare a iniziative pubbliche e di incontrare pregiudicati e persone con pregiudizi. Le persone con i pregiudizi, per chi non lo sapesse, per il codice penale, sono quelle persone che anche se non hanno riportato effettivamente poi condanne penali, appunto sono delle persone che hanno svariati precedenti e sono considerate pericolose dalla società e da chi giudica la società. Settimana scorsa invece, il 14 aprile, c'è stata l'udienza per l'applicazione sempre di un'altra sorveglianza speciale a Firenze. Nello specifico questa compagna non ha mai preso delle condanne penali. L'applicazione di questa sorveglianza è praticamente direttamente connessa agli scontri che ci sono stati il 30 ottobre a Firenze, che sono collegate a quella settimana di mobilitazione, di rivolte, se così possiamo chiamarle, insomma, contro il lockdown e contro il coprifuoco, tutte quelle misure che il governo sta provando e continua ancora all'oggi insomma ad applicare per arginare l'emergenza pandemica. Questa compagna di Firenze aspetterà la risposta entro 60 giorni. E a Torino invece ieri c'è stata l'udienza per un compagno che a breve chiameremo e ci faremo provare a dire da lui insomma cosa hanno provato a comminargli gli sbirri, sempre per cercare di applicargli la sorveglianza speciale. Nello specifico nelle carte, la cosa abbastanza imbarazzante con la quale le forze dell'ordine hanno provato a giustificare questa applicazione di misura preventiva, è che il compagno è un redattore di Radio Blackout, quindi un'altra radio libera, un'altra emittente esistente in Italia, e soprattutto che a quanto pare ha scritto un libro che si chiama Io non sono come voi, edito da Eris Edizioni, e nelle carte appunto per giustificare la sorveglianza speciale vengono praticamente riportati degli stralci di questo romanzo qui. Va bene, proviamo comunque ora a chiamare il compagno e proviamo a farci una chiacchierata con lui riguardo alla situazione nello specifico della sorveglianza speciale che stanno provando a dargli.
Pronto?
Pronto, ciao, ci senti?
Sì, sì, vi sento.
Ciao, un saluto.
Stavo ascoltando anche la radio, okay. La vostra radio.
Ciao, un saluto dai compagni e le compagne di Mala Radio. E allora niente, abbiamo ciao, provato a fare...
Ciao a voi.
Abbiamo provato a fare insomma una piccola premessa riguardo tutti i tentativi di applicazione di sorveglianza speciale nell'ultimo periodo in altre città d'Italia, sia a Genova che a Firenze, quindi niente, vorremmo partire da lì. Abbiamo visto che a Genova hanno provato a dare a una compagna 5 anni di sorveglianza speciale, poi ne sono passati 2, invece a Firenze hanno chiesto alla compagna 3 anni di sorveglianza speciale, non con il rientro notturno ma bensì con le firme. E niente, volevamo sapere, volevamo partire appunto da questo aspetto qui prettamente più repressivo, come si sono mossi i sbirri e cosa insomma volevano chiederti, per cercare anche di fare insomma un raffronto e cercare di capire come si muovono nelle varie città riguardo questa misura preventiva.
Va bene, allora iniziamo. La mia richiesta è per 2 anni. Non sono state specificate in quale maniera vorrebbero applicarla. La PM se così, ha solo chiesto 2 anni. Come dicevi tu, per il mio caso è un po' particolare, proprio perché oltre al mio curriculum del passato ci sono appunto, hanno messo tra le carte a confermare la mia tra virgolette pericolosità sociale. C'è il fatto di essere un redattore di Radio Blackout, che tra l'altro sono 3 anni che non sono più in radio, per cui anche, hanno fatto anche un po' le indagini col culo, per essere fini. Cioè non che io rinneghi la radio, tutt'altro, però ne sono fuori, per cui non vedo perché metterci in queste carte, ma va bene così, non è un problema. E poi a ulteriore conferma, per confermare il mio pensiero, la mia filosofia di vita, hanno citato quello che c'è scritto sul retro di copertina, che è una frase che ho fatto dire al protagonista del romanzo e che è stata scelta dall'editore come frase specchietto per attirare l'attenzione di un possibile lettore futuro, no? Però è evidente che non hanno neanche letto il libro, perché nell'udienza di ieri la PM Pedrotta continuava a insistere che secondo lei quello è un libro autobiografico, appunto non conoscendo niente di quello che c'era all'interno, perché sennò non avrebbe detto queste cazzate. Semplicemente si è limitata lei, o chi ha fatto le indagini per lei, a citare alcune recensioni che si trovano in internet, ma l'ho anche detto, cioè ho scritto sia sulle carte che mi sono state notificate, ma ieri in tribunale l'ha ribadito più volte, aggiungendo anche altri siti. Questa è un po' la storia bizzarra, se non che dalla mia casa editrice, che è fatta da persone che arrivano comunque dal movimento, è una piccola casa editrice nata un po' più di 10 anni fa, da alcuni redattori fuoriusciti da Radio Blackout e che si sono voluti buttare nel mondo editoriale. Questi ragazzi hanno deciso di fare un comunicato, che è quello che ha girato moltissimo, l'hanno diffuso un po' dovunque, in quella cosiddetta anche società civile, tant'è che in questi giorni, in queste settimane, ho ricevuto molte chiamate da parte di, che ne so, anche dal Manifesto, da altre radio presenti sul territorio nazionale, una web radio di compagni che stanno a Berlino. Vabbè, comunque la notizia è girata. Hai qualcos'altro da chiedermi?
Sì, vabbè, dai, già che ci siamo, visto che questo libro è al centro dell'attenzione, se vuoi anche parlarci 2 secondi del libro, che forse magari a noi interessa un pelo di più rispetto alla Pedrotta, che è una PM abbastanza famosa a Torino e non si è neanche letta, diciamo, il libro, però ha riportato insomma quelle frasi per provare a darti la sorveglianza. Se ci vuoi dire anche 2 cose sul libro, già che ci stai, ci può stare.
Ok, va bene, allora il libro è un romanzo di fantasia in cui si parla di rabbia, di insoddisfazione, di frustrazione rispetto alle lotte che spesso e volentieri conducono solo a non avere niente in mano, oppure avere la repressione. C'è un libro in cui c'è anche una storia d'amore. Tieni presente che è ambientato all'indomani del G8 di Genova, perché è stato scritto in quegli anni lì, l'ho scritto tra il 2002 e il 2006, però la maggior parte delle cose l'ho scritto nel 2002, per cui è anche direi abbastanza datato come romanzo. E niente, c'è cioè, questo personaggio qua che è molto inquieto, fugge da una storia d'amore, riesce a perdonarsi di soldi di uno spacciatore, quello è la molla che gli permette di fuggire da Torino e se ne va in giro per l'Italia, ne combina un po' e poi vabbè, non mi posso dire altro, se no cioè, non finisce la cosa. Comunque chiaramente è una storia di un compagno, cioè, agli inizi quando ho iniziato a scrivere il romanzo non volevo che fosse un romanzo da compagni, l'avevo immaginato più come un romanzo di una persona come me che gli piace leggere, che gli piace leggere romanzi, scritto per altre persone come me a cui piacciono i romanzi. Se non che dopo una settantina di pagine, come dire, quello che avevo fatto uscire dalla porta, cioè la politica, è rientrato per forza di cose dalla finestra, perché è quello il mio mondo e non potevo far finta di che non esistesse.
Ok, va bene.
Questo è quello per quanto riguarda il romanzo. Se vogliamo fare un passo indietro riguardo alla sorveglianza speciale,
sì, sì.
La cosa è che l'altro punto forte su cui punterà molto la PM è che sono stato condannato l'anno scorso in primo grado a 4 anni per l'incendio al carcere delle Vallette. È riuscito a passare una tesi molto folle che quel razzo che ha dato fuoco a questo padiglione in cui c'era il laboratorio di pasticceria all'interno del carcere ha preso fuoco perché un razzo di questi di segnalazione marina è caduto sopra e ha provocato un incendio. La tesi folle della Pedrotte è che io sia andato lì, dice, ma anche uno dovrebbero dimostrare che sono io, vabbè, però questo ci sta, qualcuno glielo vogliono accollare, se lo vogliono accollare a me non è un problema, cioè, pazienza. Però la tesi folle che è riuscita a far passare in primo grado è che io sia andato lì apposta con questo razzo sapendo che sarebbe finito proprio in quel punto e che avrebbe innescato un incendio. Ha trovato una giudice molto compiacente che ha valorato la sua tesi e mi ha condannato a 4 anni. Però è chiaro che quando ci sarà il processo d'appello, questa roba qui è molto probabile che cada, perché è veramente inverosimile, ma gli stessi testi dell'accusa nelle loro testimonianze dicevano che quella roba lì è molto casuale, per cui lei si trova a dover adesso affrontare prossimamente questa cosa qua, per cui cosa ha fatto? Cioè, ce ne siamo resi conti ieri proprio in tribunale in questa prima udienza, che il suo oggettino è questo. Intanto prova a chiedere la sorveglianza speciale, che se passerà la sorveglianza speciale uno dei punti forti oltre al libro, la radio, il mio passato è proprio questa condanna. Cioè, questa condanna per l'incendio. Quando ci sarà l'appello, dirà: avete visto, cioè, il tribunale ha concesso la sorveglianza speciale proprio perché è vera la tesi che lui ha fatto l'incendio doloso. C'è un po' un cane che si morde la coda. Il giochino che sta provando a fare è questo, da quanto abbiamo un po' capito ieri.
Sì, giusto per contestualizzare questo episodio che ti viene contestato e per il quale viene processato. Rientra all'interno di tutta una serie di giornate di solidarietà che ci sono state in seguito allo sgombero l'anno scorso, un paio d'anni fa dell'asilo occupato.
Esattamente, sì. Esattamente. Cioè, il giorno dello sgombero ci sono state le manifestazioni, poi ce n'è stata una grossa, molto grossa il sabato, in cui a Torino è stata messa abbastanza a ferro e fuoco secondo i media. In cui sono state arrestate altre 11 persone. Durante lo sgombero dell'asilo erano state arrestate 6 persone, il sabato ne arrestano altre 11, per cui la domenica nel quartiere Vallette, che è il quartiere dove sorge il carcere, ogni anno i fascisti organizzano la commemorazione delle vittime delle foibe e chiaramente ogni anno c'è il controcorteo dei compagni. Noi siamo andati, abbiamo partecipato al controcorteo e abbiamo deciso di farlo terminare fuori dal carcere delle Vallette per fare un saluto, come si usa fare, purtroppo si usa fare come spesso, perché spesso i compagni finiscono in carcere. Siamo andati lì a finire il corteo fuori dal carcere. Lì, come al solito, sono stati lanciati fuochi d'artificio, razzi, torce fumogene, cori, slogan, e uno di questi razzi è cascato su questa tettoia che si è incendiata. Cioè, la cosa folle è anche appunto la giudice al mio processo in primo grado puntava molto a chiedere ai testimoni, a me e anche a me, il fatto degli slogan fuoco alle galere, cioè lei è convinta, ma anche nelle motivazioni della sentenza lo scrive, dice, questi qua sono andati lì fuori, gli davano fuoco alle galere, e poi gli è andato fuoco alla galera. Cioè, tu pensa alla situazione kafkiana in cui mi sono trovato.
Sì, c'è una situazione più o meno simile che si è registrata a Brindisi 5-6 anni fa a un presidio fuori a CIE, dove i compagni giustamente dicevano fuoco ai CIE, fuoco ai CPR, e poi qualcuno da dentro ha deciso di dargli veramente fuoco. È stato reso inagibile una parte, anzi due padiglioni del CIE, e poi tutta una serie di migranti sono stati trasferiti. Va bene, dai, per chiudere ti volevo chiedere se rispetto insomma alla richiesta tua di sorveglianza speciale, come ci si sta muovendo in città, se ci sono iniziative di solidarietà oltre a delle cose che ci sono aggiunte anche a noi come radio, insomma, da parte di Blackout, e niente, queste cose qui, se ci saranno iniziative, come ci si pensa di muovere insomma a Torino.
Allora, la radio domenica scorsa ha organizzato un incontro, una giornata in diretta dal Parco del Valentino, in cui si è parlato molto di sorveglianza speciale. È stata anche un'occasione per uscire all'aperto come radio e far incontrare persone, tant'è che c'erano centinaia di persone nel parco. Ieri c'era un presidio fuori dal tribunale, in cui alcune persone che non sono prettamente dei militanti, però sono molto simpatizzanti col movimento anarchico, persone che fanno teatro, hanno fatto delle letture tratte dal mio romanzo. Cioè, queste persone che hanno fatto queste letture, già mesi prima che succedesse questa cosa qua della sorveglianza, stava provando a fare una versione teatrale del mio romanzo, per cui anziché leggere direttamente dal romanzo ha usato le parti che lui ha adattato per la versione teatrale. Per cui c'è stato queste letture, intervallata la musica degli interventi. Io non lo so perché ero dentro l'aula, però sapevo che sarebbe accaduto. Ci sono state non lo so quante persone, un centinaio scarso più o meno, penso. E poi adesso nei prossimi giorni, non lo so.
Disti tempi, 100, tempi non è male.
Va molto bene, certo.
Sì.
Adesso in questi giorni non lo so, vorrei anche riposare un attimo mentalmente, perché da quando il comunicato di ieri, la casa editrice che mi ha pubblicato il libro, è uscito, è arrivato dovunque, sono stato un po' bersagliato da chiamate, avrei un attimo bisogno di un paio di giorni di stare calmo e poi ripensare un po' alla farsi nei prossimi giorni.
Stai facendo un'intervista al giorno praticamente. Anche più di una,
purtroppo, no, una, cioè, la media è una, cioè, non mi piace vantarmi, perché cioè, va bene, io sono contento perché vuol dire che la cosa ha toccato la sensibilità di molte persone, va benissimo, proprio un po' incominciare, cioè, non mi piace nemmeno questo essere al centro dell'attenzione, sinceramente avrei preferito non esserci, però va bene, dai, va bene per il libro, perché vuol dire che se ne parla arriverà a più persone.
Va bene, dai, allora noi ti salutiamo, ricordiamo il titolo, Io non sono come voi, edito da Eris Edizioni, e niente, vabbè, se rimani connesso, mo metto un po' di punk hardcore torinese, non so se ti piace, però rimaniamo un po' in tema Torino.
Ti devo fare una confessione, sono uno di quelli che ha occupato il Paso, ma non ho mai amato il punk hardcore, figurati, ho occupato il Paso, ah, tra l'altro... Nelle carte, sempre in cui viene richiesta la mia sorveglianza speciale, viene citato anche il fatto che sono un occupante del Paso. Un'occupazione che ha quasi 34 anni, non so dove sia l'attualità della mia pericolosità sociale. Vabbè, ma queste sono sottigliezze. Va bene, dai. Allora, io vi ringrazio molto per questa intervista che mi avete fatto e della solidarietà.
E dai, niente, allora tuo malgrado ti sentirai in negazione e declino di fila.
No, vabbè, declino mi piacciono molto. Dai, un abbraccione grandissimo. Vi ringrazio ancora, prestissimo.
Okay, va bene, ciao, buona serata.
Ciao.
E quindi ora ci sentiamo in negazione con maggioranza minoranza e poi declino con nessuna fiducia.
Noi siamo una minoranza, ma non per questo non riusciremo mai a lottare contro le leggi assurde morali di questo fottuto sistema! Let's go.
Andava per i boschi con due mitre e tre bombe a mano. La notte solo il vento gli faceva compagnia. Laggiù nella vallata è già pronta l'imboscata. Nell'alba senza sole eccoci qua. Qualcuno il conto oggi pagherà. Andava per i boschi con due mitre e tre bombe a mano. Il mondo un mondo cane, ma stavolta cambierà. Tra poco finiranno i giorni neri di paura. Un mondo tutto nuovo sorgerà. Per tutti l'uguaglianza e la libertà.
Per tutti l'uguaglianza e la libertà.
In 5 anni questa guerra è già finita, è libera l'Italia, l'oppressore non c'è più. Si canta per i campi dove il grano ridà il sole, la gente è ritornata giù in città. Ci sono nell'aria grandi novità. Scese dai suoi monti per i boschi fino al piano, passava tra la gente che applaudiva gli alleati, andava a consegnare mitra, barba e bombe a mano. Ormai l'artiglieria non serve più, un mondo tutto nuovo sorgerà.
Per tutti l'uguaglianza e la libertà.
Torna al suo paese che è rimasto sempre quello, con qualche casa in meno ed un campanile in più. C'è il vecchio maresciallo che lo vuole interrogare, così per niente per formalità. Mi chiamano Danilo e sono qua. Vogliono sapere perché, come, quando e dove, soltanto per vedere se ha diritto alla pensione. Gli chiedono per caso com'è andata quella sera che son partiti il conte e il podestà, e chi li ha fatti fuori non si sa.
E chi li ha fatti fuori non si sa.
E galantuomo, io son figlio di nessuno. 20 anni son passati e il nemico è sempre là. Ma i tuoi compagni ormai non ci son più. Son tutti al ministero all'aldilà. Ci fosse un cane a ricordare che andavi per i boschi con due mitre e tre bombe a mano. Un mondo tutto nuovo sorgerà, per tutti l'uguaglianza e la libertà.
Per tutti l'uguaglianza e la libertà.
Scusa, ma domenica che giorno è?
25 aprile.
Ma a Milano sai che non è solo il 25 aprile però anche la liberazione?
Eh sì, nel senso che, come magari non tutte e tutti i milanesi lo sapranno, Milano è stata liberata 2 volte, giusto?
Esattamente, è una delle, forse l'unica città in Europa che è stata liberata in 2 giorni diversi, il 24 aprile appunto a Niguarda e il 25 aprile a tutta la città di Milano. Intanto buon 25 aprile da Mala Radio. E ho scelto questa canzone di Sergio Endrigo del 1966, scritta con Bardotti, edita da Fonet, eccetera, perché in realtà non è una canzone di lotta, è una canzone di riflessione sul 25 aprile, cioè su quello che il 25 aprile ha
infine tradito dopo la Repubblica. Dopo la Repubblica alcuni ideali del 25 aprile sono stati traditi dalla Repubblica nata dalla Resistenza. E infatti adesso io vi leggerei una breve opinione proprio di Endrigo, dove spiega esattamente da dove nasce questa canzone. È un'intervista rilasciata nel 1982. È nata dalle letture di Calvino Pratolini, Il Cassola della ragazza di Bube. Questa canzone esprime l'amarezza di quanti avevano creduto nella grande rivoluzione che doveva avvenire nel dopoguerra e che ovviamente non c'è stata. Questo brano è stato censurato dalla Presidenza del Consiglio per i versi «Se il tempo è galantuomo, io son figlio di nessuno, 20 anni son passati e il nemico è sempre là». Il biglietto autografo di censura l'ho visto con i miei occhi, la Fonicetra allora era legata all'IRI e quindi probabilmente doveva dar conto a qualcuno che stava in alto, a cui questa canzone dava fastidio. Fasto sta che il verso incriminato compare nello spartito ed è sostituito dal fischio nel disco. Ovviamente poi noi in realtà l'abbiamo sentito, perché poi questa canzone è stata rieditata. Comunque sai che il 25 aprile non è solo in Italia.
Ah no?
No.
Anche dove allora?
Portogallo?
Ah, in Portogallo.
Esatto. Il 25 aprile del 1974 finisce la dittatura di Salazar. Esattamente, Salazar in realtà muore nel 1968 e quindi o è stato nuovo, lo stato nuovo che fu la dittatura che durò per 50 anni in Portogallo, finì il 25 aprile 1974 con la rivolta, sai di chi?
Di chi?
Dei militari. I militari si ribellarono, i militari di sinistra si ribellarono, preso d'assalto le caserme e praticamente cacciarono Caetano Marcelo, che era stato il successore di Salazar. Canzone simbolo, nel vero senso della parola, è Grandola Villa Morena, perché questa canzone fu il segnale della rivolta, fu mandata il 25 aprile 1974 a 12:20 da una radio, Radio Renascença, nel quartiere di Chado di Lisbona, e questo diede il segnale di allarme per poter rovesciare lo Stato Novo. E questa canzone in realtà fu scritta 10 anni prima, nel 1964, ed era un omaggio di José Zeca Alfonso a un circolo di Grandola, che è una città che sta sotto Lisbona, 10 minuti da Lisbona, io ci sono anche stato. C'era questo circolo che era visto di malocchio da parte del regime, perché era un circolo operaio, e lui dedicò questa canzone a questa città. E Grandola Villa Morena in realtà non significa città bruna, bensì città dei Mori, perché ricorda la presenza dei Mori nell'Alentejo, che è la regione a sud di Lisbona dove sorge Grandola, che ha dedicato appunto anche un monumento gigante con lo spartito e il testo della canzone nella piazza principale. Un'altra cosa che volevo dire, che non mi ricordo, ovviamente la rivolta è anche chiamata, viene anche ricordata con il nome di Revolução dos Cravos, che è rivoluzione dei garofani, perché al momento della sollevazione una signora mise ai militari in rivolta dei garofani dentro la canna del fucile. Infatti, se voi andate al Museo della Guardia Nazionale in Praça do Carmo a Lisbona, all'ingresso trovate un fucile con il col garofano dentro la canna del fucile. E inoltre vi consiglio di andare a vedere, se andate a Lisbona, un museo bellissimo, che è il museo proprio della Resistenza, fatto dentro, dentro le prigioni dove la PIDE, la polizia segreta, un po' come l'ovra nel fascismo, buttava dentro i dissidenti politici, e lì c'è tutta la storia dello Stato Novo dall'inizio fino alla fine del 1974 e anche con la fine delle colonie portoghesi in Asia e in Africa. Possiamo andare con José Zeca Alfonso, Grandola Villa Morena.
Grandola Villa Morena, terra da fraternidad, o povo é quem mais ordena dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grandola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grandola Vila Morena, em cada rosto igualdade, o povo é quem mais ordena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Grandola a tua vontade, Grandola a tua vontade, jurei ter por companheira a idade.
Ed eccoci di nuovo, concludiamo questa serata con il nostro memorandum delle iniziative. Il 23 aprile, iniziativa Il carcere fa schifo, alle 17 in Piazza Gabriel Rosa a Milano, nel quartiere di Corvetto. Testimonianze e lettere dal carcere di quest'anno di pandemia. Sabato 24 aprile si festeggia il 12° compleanno del Telos dalle 12.30 a Saronno, al Parco dell'Ura. Pranzo benefit, presentazione di Fratelli della Costa e musica varia ed eventuale. Sempre sabato 24 aprile abbiamo Tracce Partigiane per il 76° anniversario della liberazione dal regime nazifascista. Un'escursione sulle orme dell'89° Brigata Poletti. Ritrova alle 7.30 al Faboccaccio a Monza. Sabato 24, autodifesa digitale al polivalente di San Didero in Val Susa, dalle 10 alle 16. Sempre sabato 24, alle 17.30 in Val Susa, incontro informativo con un tecnico Notav al Parco Robinson di Almese a proposito del cantiere dell'autoporto di San Didero. Rimaniamo sempre su sabato 24 aprile, alle 14, in Piazza Unità d'Italia, a Cernusco sul Naviglio, presidio contro la libreria di Altaforte di Casa Pound. Il 25 aprile dalle 10.30 in Piazza Costantino a Milano, quartiere via Padova, presidio per celebrare la resistenza e rifiutare l'idea di un quartiere e una città contaminati da cemento e smog. 25 aprile a Saronno alle 10 in Piazza Libertà, un corteo per ricordare come la libertà, come liberarsi se necessario sia ieri sia oggi. Sempre il 25 aprile allo Spazio Magenta di Sesto San Giovanni, una giornata da passare assieme dalle 11 con letture, un pranzo sociale e canzoni partigiane.
E queste erano le iniziative per il weekend. Nel frattempo ci è arrivato un messaggio, il primo messaggio arrivato alla radio, che ci dice: ci voleva proprio, ma la radio keep on, non mollate, spaccate. Grazie mille per l'incoraggiamento. Forse aspettate che ne è arrivato un altro. Esatto, nel frattempo vi ricordiamo infatti il numero di telefono, che è 351 9182 889. Scriveteci per le prossime trasmissioni, sia se volete fare domande durante le interviste, sia se volete farci sapere se stiamo sbagliando qualcosa oppure se volete che diciamo qualcosa.
Scriveteci per messaggio, per Telegram o Signal.
Esatto, ma potete anche scriverci per mail durante la settimana, per esempio se volete che diciamo qualcuna delle vostre iniziative. Noi ci impegniamo molto a cercare tutte le iniziative che ci sono su Milano e dintorni nel weekend e nella settimana successiva alla nostra trasmissione, però ovviamente più riuscirete a farci avere le vostre segnalazioni, più riusciremo a dare un quadro completo. Per esempio ne è arrivata una proprio in questo momento.
Sì, ci eravamo persi per strada, l'iniziativa del 25 aprile a Monza, una biciclettata alla scoperta di storie, luoghi e protagonisti della resistenza monzese. Il ritrovo alle 15 presso la lapide dei martiri di via Boccaccio.
Sì, seguiteci anche sul blog, lo ricordiamo, il blog è malaradio.noblogs.org. Probabilmente da settimana prossima già raddoppieremo gli appuntamenti e ci sarà in palinsesto un altro programma, ci seguirete, lo scoprirete e niente, noi vi salutiamo tutti e tutte da Malaradio e mandiamo l'ultima canzone, Violetta Parra, Miren Comonsorien, scusate la pessima pronuncia latinoamericana, non è proprio il mio forte.
Como sonrien.
Vabbè, dai, sono abruzzese. Vabbè, niente, ci sentiamo questa canzone. E ci sentiamo giovedì prossimo, sempre con Mala Radio alle ore 20:30 giovedì. Buona serata a tutti e tutte.
A giovedì. A giovedì.
Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo profanan las sacristías con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María y al pobre negrellaron la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraqueta. Miren cómo se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales. Miren cómo se olvidan que son mortales.